Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Parma per una nuova puntata di Palla in Tribuna, avvicinandoci al fine settimana, avvicinandoci a Parma-Pisa, partita che naturalmente vi racconteremo in diretta su Radio Parma, ma ci avviciniamo insomma anche a una serata importante per la nostra emittente, c'è calcio e calcio e tutto quello che ci porta poi verso il fine settimana. Passano più o meno, insomma, secondo dei punti di vista veloci queste settimane e arriva un'altra giornata del campionato di Serie B che per il Parma nasconde tante insidie, perché l'avversario, il Pisa, sta facendo bene, è una squadra grosso modo in generale in serie positiva, è una delle prime 5-6 squadre delle ultime 5-6 giornate, insomma è una squadra che sta abbastanza bene, già all'andata comunque creò diversi grattacapi alla squadra di Fabio Pecchia, che insomma è ancora alle battute iniziali ma faceva intravedere di essere in grado di fare un campionato davvero importante. Naturalmente potete scriverci, il nostro numero è il classico 333 920 170, lo ripeto 333 920 170, soprattutto WhatsApp, ma leggiamo ancora anche gli SMS. Ci avviciniamo alla partita con tanti tifosi del Pisa che arriveranno a Parma, sono già 1600 i biglietti del settore ospiti venduti, quindi insomma c'è una rappresentanza importante, la trasferta tutto sommato è abbastanza comoda per i tifosi che arrivano dalla Toscana. Si annuncia un bello scenario, va detto che di fatto poi andare a giocare contro la capolista diventa sempre una partita prestigiosa, un Pisa che arriva al Tardini inseguendo e non è così lontana la zona playoff, dato che insomma è meno 3 dal Modena, un Modena che è in fase calante, anche il Cittadella insomma sta un pochino frenando, per il Pisa che ha davanti soltanto il Brescia, il Pisa che è decimo alla pari della Reggiana e del Bari, non è poi così impossibile pensare a qualcosa di più che la salvezza. Questo insomma è la cornice che ci avvicina alla partita. Naturalmente voi potete scriverci, qui c'è il primo messaggio. È di Fede che scrive: ma il Venezia ha problemi, ho letto sul discorso trasferimenti, allora se non ci sono novità del giorno io rimango un po' a quello che risaliva insomma al mercato, è una cosa più da mercato di gennaio, doveva sbloccare con una cessione, quindi con un pagamento, una compensazione di crediti, una società estera, e lo ha fatto vendendo Jonsen, non credo c'era un problema effettivamente che ha risolto il Venezia, però avendo fatto tutto all'ultima ora poi non ha potuto acquistare, o magari non ha voluto, perché non mi sembra comunque, essendo una società che cerca soci nuovi, che versi poi in condizioni di liquidità così esagerata. Ma questo lo potremmo anche vedere, perché in questi giorni, come ricorda la Gazzetta dello Sport, ovvero domani c'è una scadenza importante per i club di B, bisogna pagare gli stipendi e i contributi vari di novembre e dicembre, pena la penalizzazione. Chi non lo farà, è una scadenza delicata, può dare indicazioni insomma sulla solidità finanziaria dei club. Nel caso qualcuno avesse problemi, ecco, la controprova può arrivare subito in questo senso. Allora, qua proprio arriva un messaggio lungo, fonte Triveneto ha una risposta immediata: non solo il mancato pagamento di una tranche di Cuisance, ma però anche una nuova tegla. Venezia non avrebbe pagato l'ultima rata per l'acquisto di Thomas Henry dal Leuven. Henry che adesso è al Verona. La FIFA come prima mossa gli ha bloccato il mercato per altre 3 sessioni, ma il Venezia dovrà sistemare la questione. Se le due problematiche non venissero risolte entro l'estate, infatti il rischio è quello di non poter riuscire la squadra al prossimo campionato. Il club è fiducioso per la risoluzione della questione molto spinosa. Fonte Triveneto Gol. Io ringrazio questo ascoltatore o questa ascoltatrice che immediatamente ci manda. Vedi, era un aspetto che in mattinata, avendo trattato altri temi per il TG, non avevo seguito. Credo di essere stato, credo che l'articolo sia molto chiaro e ringrazio chi ce l'ha inoltrato. Questo è Matteo da Roma. Interessante, perché il primo spunto, riprendo quello che diceva ieri Alberto Dalla Tanna e usavo un po' per sondare i nostri ascoltatori ma anche i suoi ospiti, sento in questi giorni che qualcuno in queste due partite metterebbe la firma per ottenere 4 punti tra Pisa e Como. Non sono d'accordo, siamo la capolista, dobbiamo puntare a ottenere 6 punti, abbiamo la fortuna di avere il destino nelle nostre mani, sempre forza Parma. Matteo da Roma. Per quanto valga, dico la mia, anch'io non metterei la firma, perché se fai 6 punti, intanto vabbè, la classifica è, se provi a farli, ecco, così non metterei la firma sui 4, perché effettivamente se ne fai 6, una delle due vuol dire che batti il Como e praticamente lo elimini dalla corsa per, non dico la promozione diretta, però il primo posto te lo tieni bello lontano, perché vai a più 9 con gli scontri diretti a favore, e non male, insomma, dopo c'è da mangiarti 10 punti e diventa difficile. Ricordiamo che il Como comunque è in questo momento secondo, quindi sarebbe una bella ipoteca, secondo me, sulla promozione. Il nostro amico Luca ci ricorda l'amichevole Albania-Cile, oggi compie gli anni Valery Bogino, grazie Luca. 22 marzo ore 20:45 al Tardini, Albania-Cile. E, Andrea, un messaggio, quanti subito, chiedo, fa una battuta, chiedo che se potete avvisare il Parma che domani ci sono dei pagamenti, grazie forza Parma. Lo sappiamo che l'anno scorso il Parma è andato a beccarsi un meno uno per un ritardo, quindi effettivamente bisogna stare attenti anche in questo senso. Il servizio del TG Sport, poi andiamo con gli ospiti.
Man Benedigiac, Miai, la Partipilo, quale coppia sceglierà Pecchia per la sfida col Pisa? Difficile se non impossibile anticipare le decisioni di formazione del tecnico Crociato, ora più che mai visto che il gruppo è praticamente al completo, verso il rientro anche Ansaldi, e che il rendimento di tutti gli esterni offensivi gialloblu è in un trend positivo. Contro Venezia e Cittadella Man non ha brillato come altre volte, ma ormai è una certezza, ha dimostrato di aver raggiunto una certa maturità nell'approccio alla gara e può accendersi in ogni istante, è successo anche al Tombolato. Bene che invece in netta ripresa, 2 assist con i veneti, ma anche tante accelerazioni e una fiducia ritrovata, magari con vista al rinnovo. Poi c'è Miaila, di nuovo in rete contro Sampdoria e Venezia, è fisicamente integro, mentre Partipilo chiede spazio e si dimostra sempre sul pezzo in questo campionato di Serie B. Il gioco delle coppie, dunque, mai così tante soluzioni ed utilità, con Mane e Benedigiac comunque favoriti ora come ora per partire dal primo minuto. In attacco c'è abbondanza in tutti i reparti, scelta da fare anche per il centravanti. Bonny si è battuto come un leone a Cittadella e la sua fisicità è fuori categoria, ma Charpentier e Colak scalpitano nelle partite più chiuse. Il croato può essere decisivo contro i nerazzurri, ha già segnato e al Tombolato ha ritrovato il campo, seppur per uno scampolo di partita. Davanti un Pisa in serie positiva, attorno però un tifo crociato che si farà sentire in un Tardini che il prossimo 22 marzo alle 20:45 ospiterà l'amichevole internazionale di lusso tra Albania e Cile.
Palla in tribuna.
Allora, questo tema azzecca, io lo cavalco, ma l'hanno già lanciato ieri, fare la firma per 4 punti in 2 partite. Diego risponde, se ne fai 6 sei in Serie A. Il nostro suggerimento del nostro amico sui pagamenti per domani è meglio prenderlo in considerazione, non si sa mai, va, pensaci tu. No, guarda, andiamo poco lontano, se ci penso io te lo dico. Monte stipendi è ancora abbastanza importante. Allora, abbiamo il nostro primo ospite, che è un piacere ritrovare sulle nostre frequenze, è Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, il tema che divide gli ascoltatori da ieri, basta poco mi dirai, è quello se faresti la firma per 4 punti in 2 partite con Pisa e Como?
4 punti con Pisa e Como, sì, va bene, vanno bene.
Vanno bene.
Sì, vanno bene, vanno bene.
Perché l'ascoltatore Diego ci scrive, ovviamente qua noi giochiamo con i numeri, e dice però se ne fai 6 sei praticamente in Serie A.
Dipende, dipende, perché bisogna vedere che cosa fanno Venezia e Cremonese. Io credo che in Serie A ci si possa ritenere soltanto quando, quando tutto è sistemato, però io dico che 4 punti possiamo mica vincerle tutte, cioè non siamo mica Real Madrid, quindi insomma va bene, vorrebbe dire, per dire, vincere in casa contro il Pisa e pareggiare in trasferta a Como, cioè credo che credo che ci sarebbe da metterci la firma.
Allora, intanto la Cremonese va venerdì sera ad Ascoli, poi c'è un'altra partita in parallelo che è il Venezia in casa al Modena, Palermo-Como che porterà a disperdere punti. È una giornata che insomma può iniziano anche gli scontri diretti anche per gli altri, non solo per il Parma.
Beh, certo, sì, questo sì, però io mi preoccupo soprattutto del Parma sì. E mi preoccupo del fatto che debba vincere contro il Pisa. E non credo che sia una questione tanto semplice, sì, tanto facile, visto anche comunque le difficoltà che sono normali, però ci sono incontrate a Cittadella, ecco. Quindi cercherei di concentrarmi e di focalizzarmi soprattutto sul Parma e su quello che deve fare, poi dopo gli altri si vedrà quello che faranno. Intanto noi abbiamo 6 punti di vantaggio sulle seconde e se vinci sono sempre come minimo 6 punti.
Gabriele scrive: ovviamente tutti vorremmo 6 punti, ma essendo realistici o realisti, 4 vanno benissimo, scrive Gabriele. Poi c'è un altro messaggio che arriva da Gaetano da Bari. Andrea, il Parma continua a vincere, effettivamente è una marcia che per ora ha fatto un pochino il vuoto con le altre. Secondo te qual è la difficoltà che deve cercare di sistemare al più presto perché appunto per non riaprire, ecco, la corsa, certo, che ai primi 2 posti?
Va, 2 sostanzialmente. Uno deve essere decisamente più concreto e più cattivo in zona offensiva, e 2 deve essere in fase difensiva quando gli avversari cominciano a buttare il pallone. E secondo me non siamo ancora perfettamente registrati, mentre a mio avviso siamo abbastanza reattivi e bravi quando gli altri palleggiano e quindi li andiamo a pressare e ad arginare bene. Quando gli altri cominciano a buttare il pallone avanti, facciamo un pochino fatica.
Da cosa nasce questo difetto secondo te, Andrea? Perché fondamentalmente li vediamo negli anticipi a centrocampo, Osorio e Cercati se la cavano bene, poi però in area inizia, è un gioco diverso.
Sì, beh, è un gioco diverso. Intanto devi essere bravissimo di testa, primo. Secondo, devi essere molto bravo sulle seconde palle. Osorio e Cercati non sono sveltissimi.
Ok.
E poi soprattutto secondo me bisogna saper leggere certe situazioni, cioè contro il Venezia abbiamo preso un gol che a me continuo a rivederlo, secondo me grida vendetta proprio. Non si può prendere un gol così, perché non è che sbaglia solo Osorio su Poyan Palo, ma sbaglia pure Cercati, perché è posizionato male, ce ne sono 2 del Venezia che possono fare gol. E anche con il Cittadella non si può andare così molli. C'erano 2 giocatori del Cittadella, ce n'erano, li ho contati, erano 6 o 7 quelli del Parma. Si può andare così molli, cioè ci vuole più attenzione e più cattiveria sia davanti quando dobbiamo, diciamo così, chiudere le partite.
Sì, perché se facevi il 3-1 il problema non si poneva neanche.
No, non si sarebbe posto, però siccome non l'hai fatto,
certo.
Io parto sempre dal presupposto che le partite, se finiscono, cominciano 0-0, quindi male che vada fai un punto, quindi cominciamo a non prenderlo il gol. E lì allora bisogna secondo me migliorare un pochino, allora, soprattutto ripeto sulla palla lunga degli avversari.
Effettivamente, perché più che un discorso
adesso cominciano a metterle, perché il Modena le ha messe e ci ha fatto 3 gol. Sì. Il Venezia l'ha messa e hanno capito che quello è il limite. Il Venezia l'ha messa, il Cittadella ha giocato così, sai, non è che gli altri hanno l'anello al naso, quindi è ovvio che in qualche modo cercano di sfruttare quelli che possono essere le nostre debolezze. È ovvio.
Allora vado a un po', ho tantissimi messaggi, un doppio messaggio. Sento che c'è Pelé intanto.
Sì, Pelé oggi è abbastanza scatenato perché ci sono altri 2 cani fuori che un po' lo tormentano e allora lui reagisce così, insomma, vuole essere un po' il padrone del campo.
Invece ci chiede due cose Gaetano da Bari. Ho un messaggio da Bari, dalla Sardegna. Intanto ci ascoltano in streaming e mi fa molto piacere. Gaetano da Bari, bello. Doppio messaggio. Non ho ancora digerito bene la sconfitta interna col Pisa dell'anno scorso. Čolak deve giocare con Bonny dietro la punta, scrive Gaetano. Questo è il primo spunto. L'abbiamo visto solo col Sud Tirol e non sono dispiaciuti, perlomeno per un tempo. È un'ipotesi secondo te?
Bonny più Čolak. È un'ipotesi, bisogna vedere secondo me come stanno Čolak e Charpentier, se bisogna vedere chi dei due sta meglio. Effettivamente potrebbe giocare Bonny dietro la punta, anche se credo che verrà privilegiato un centrocampo con Hernani ed Estevez e il Bernabé sulle tre quarti, credo. Poi dopo la punta verrà scelta. Ma credo che possa essere questa una scelta. È una mia impressione.
Sì. Altro tema, sempre Gaetano, poi vado anche dagli altri. I tre diffidati del Prato, Cercati e Steves, li riserviamo per Como, li schierereste comunque? Io li lascerei ben riposati. Sono tanti e tre da mettere, e poi sono abbastanza pesanti per gli equilibri. Cosa dici?
Io li faccio giocare, gli dico che stiano attenti, ecco, tutto lì. Gli dico che stiano attenti, ma li faccio giocare, non mi metterei a fare dei conti adesso sui diffidati, non i diffidati, queste cose qua assolutamente. No, li farei giocare.
Allora, qui addirittura speriamo di vincere, intanto sabato che sono sceso da Glasgow apposta per Como, poi ci penseremo, meglio pensare una partita alla volta. Marco da Glasgow, sabato dalla Toscana verso Parma, quindi proprio ci sono tifosi che arrivano dappertutto e salutiamo con grande piacere Marco da Glasgow. Questo invece Davidone, come dice il grande Schianchi, il Parma deve concentrarsi sulla partita di sabato perché il Pisa è un osso abbastanza duro, spero tantissimo una vittoria ma ci sarà da stare molto attenti. Ecco, la classifica mente un po', secondo me il Pisa è una di quelle che nella volata finale potrebbe entrare nei playoff, Andrea.
Sì, secondo me potrebbe inserirsi, sì sì, a parte che adesso credo che stiano abbastanza bene anche dal punto di vista fisico, perché poi l'aspetto atletico quando si arriva a febbraio-marzo diventa determinante, credo che stiano abbastanza bene dal punto di vista fisico, tutto sommato l'ambiente li lascia abbastanza tranquilli e dunque mi aspetto una partita tutt'altro che semplice.
E poi qualche individualità non male ce l'hanno.
Sì, 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 assolutamente, ma si era visto in parte, sì, in parte sì, anche nella partita andata.
Sì, sì, sì.
Quindi è vero che noi abbiamo dominato, che abbiamo strameritato la vittoria anche se l'abbiamo raggiunta soltanto alla fine con il gol di Čolak, però loro hanno giocato in 10 perché c'era stata l'espulsione, insomma era mica una squadra che era una squadra che sapeva stare in campo.
Allora, questo invece è un altro ascoltatore, chiederei a Schianchi se non avrebbe preso a gennaio un interditore per poter avanzare Bernabé ed eventualmente un difensore esperto.
No, non li avrei presi perché a gennaio è difficile prendere dei giocatori come dire, già pronti da inserire in squadra. Generalmente sono dei, come dire, dei rincalzi o gente che non è andata bene nella parte precedente della stagione, quindi no, non li avrei presi. Semmai si può ragionare sul fatto che forse quest'estate, cioè l'estate scorsa, sì, diciamo, qualche cosa si poteva fare nel settore difensivo centrale, questo forse sì, ecco. Però è una cosa che riguarda l'estate scorsa e poi bisogna anche rivedere quali sono le idee dell'allenatore, le idee della società, ci mancherebbe altro, ma ripeto, i difetti di cui abbiamo parlato prima sono dei dettagli, sono delle piccole cose, non sono dei gravissimi difetti, ecco, tutte le altre squadre ne hanno di sicuramente più grandi.
Qual è secondo te, visto che poi sono tutte molto lì vicine, quella che dalla quale bisogna guardarsi di più, ammesso il fatto, lo ricordiamo ogni tanto perché non lo diamo più a scontato, che vanno su subito le prime due, cioè anche se arrivi secondo non fa poi così schifo. Però secondo te qual è quella che può essere all'altezza del Parma alla lunga se c'è una squadra?
Guarda, secondo me a livello di nomi
eccetera, certamente la Cremonese. Io continuo a nutrire profondo rispetto per il Palermo.
Anche del Prato l'ha detto l'altra sera.
Perché credo che Palermo abbia una... Intanto ha una tifoseria, una città dietro, un ambiente che spinge, che vuole, ha dei giocatori importanti. Io credo che alla lunga il Palermo potrebbe anche saltare fuori. Alla lunga, non tanto alla lunga, poi dopo, ma come dicevi tu, c'è Palermo-Como, quindi...
Eh sì, una delle due, a meno che poi non deve gettare la maschera e poi...
Sì, no, ma voglio dire, Palermo-Como è l'occasione giusta per il Palermo per far vedere di che pasta è fatto.
Sì, 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 perché faccio solo un promemoria velocissimo per gli ascoltatori. Nel caso vincesse, il Palermo va a prendere il Como, va a pari punti,
appunto,
va a quota 45, appunto. Quindi si riprende il terzo al netto di quello che farà il Venezia, poi che giochi in casa, però effettivamente è un crocevia importante. Como che... poi ospiterà il Parma il turno successivo. Due messaggi veloci. Questo è Klaus, abito in Sardegna e sono dispiaciuto perché non potrò vedere il Parma l'anno prossimo a pochi chilometri di distanza. Non l'ho capito bene, Klaus, questo, ma forse sono io che...
Perché probabilmente pensa che il Parma venga su e il Cagliari vada giù. Io non sono così sicuro che il Cagliari vada giù, però, perché il Cagliari ha un allenatore che a salvare le squadre è molto bravo.
E che in primavera se la cava bene, di solito.
E quindi andrei piano sul fatto che il Cagliari vada giù. Starei più attento ad altre squadre.
Ecco, dato a parte la Salernitana, chi vedresti tu? Chi vedi in difficoltà?
Ma il Verona lo vedo in difficoltà.
Anche società.
Esatto, soprattutto dal punto di vista societario. E le altre, il terzo, la terza posizione, ce ne sono, come si dice, a Nemmuch.
Io dico Frosinone.
Sì, però il Frosinone ha qualità di gioco, bisogna vedere. Però sai, anche l'Udinese non è messa benissimo.
Ha preso 49 gol il Frosinone, sto guardando adesso, non lo so, sì, per amore. Di cui sì, tantissimi sì. Ultimamente.
Sì, no, ne ha presi tanti, però ne ha presi tanti in poche volte anche, perché ha preso qualche imbarcata, eccetera, però anche l'Empoli non mi sembra, e poi sì, il Lecce è avanti, però continua a perdere, a perdere, non è che fai tanti punti,
Allora, qui anche dalla Spagna ci ascoltano, ci scrive questo ascoltatore, credo sia Roberto, sempre d'accordo con Schianchi, un saluto a Pelé che ormai ha una fama planetaria. Allora, questo è Rino invece, perché non vuoi giocartele e puntare a farne 6 se mi piacerebbe di più? E Rino poi sottolinea la mancanza di un difensore veloce, cosa che in parte diceva prima anche Andrea. Questo è primo. Voi credete che sia stato meglio fare un salto, lo rileggo perché non l'ho capito benissimo, ma lo faccio con calma. Adesso non si può fare meno di Benedicia, che equilibratore nei reparti e ottimo negli inserimenti. Cosa ne pensate? Chiede Ampo 60. Ti chiedo un parere su Benedicia come equilibratore.
A me Benedicia piace, credo che sia un giocatore che ha una discreta tecnica, notevole fisico, ottima resistenza e secondo me buona velocità. Chiaramente non è un attaccante da 15 gol a stagione, però è un attaccante che con i suoi movimenti può far giocare bene il reparto, perché si sa muovere, mentre ad esempio Mann è certamente un estroso, un fantasista, grandissima tecnica, eccezionale, il suo tocco, però non incide così tanto nei movimenti offensivi. Benedizia che incide molto di più nei movimenti offensivi di tutta la squadra. Così come anche Bonny incide moltissimo. Mann è chiaro che adesso io dico il nostro Messi, nel senso è il giocatore che ha classe, tecnica, però non fa muovere tutta la squadra, gli altri con i movimenti la fanno muovere.
Allora, qui ci segnalano, credo sia Andrea, che ci sono problemi con lo streaming, che non si sente bene. Andrea, se sei in ascolto, dacci conferma, lo chiedo anche ad altri.
Io sento bene.
Ok.
Lo sento perfettamente.
Ok, chiedo ad anche altri ascoltatori in altre zone se ci sono problemi con lo streaming, così proviamo a correggere in corso d'opera. Ho cambiato perché c'è veramente il T9, ha fatto una correzione al messaggio di primo. Ci chiede se secondo noi è stato meglio fare un altro anno di Serie B piuttosto che essere promossi lo scorso anno. Penso che sia aumentata l'autostima, scrive primo.
Sono d'accordo. Penso che questi ragazzi avessero bisogno di un altro anno di Serie B, poi dopo speriamo che sia l'ultimo, nel senso speriamo di essere promossi, ma credo che non fossero ancora pronti per il salto in Serie A. Poi se faremo il salto in Serie A, io me lo auguro, bisognerà ragionare e fare determinate scelte e avere soprattutto una strategia ben precisa, perché Serie A è diversa.
Allora, un messaggio di servizio per Simonetta da Genova, Gabriele ci dice si sente bene, quindi magari c'era qualche problema passeggero su altre linee. Qui questo è un messaggio più cattivello. Adesso voglio vedere la replica di Andrea, che dice: cosa dice oggi di quelli che venivano etichettati come bidoni fino a pochi mesi fa? Anche lui fa parte di quelli che non sbagliavano a criticare, perché era giusto farlo, mentre giocatori giovani, stranieri ed inesperati non erano autorizzati in quanto tali a sbagliare. Questo è il tema che ci propone questo ascoltatore.
Sì, io accetto assolutamente questo tema. Dico che, a parte, io non ho mai detto bidoni, però certamente certi errori anche noi critici li abbiamo commessi, però certi errori sono stati commessi anche, diciamo così, dalla società, appena siamo stati retrocessi dalla serie sì. A alla serie B, perché insomma, non sono mica stato io ad andare in conferenza stampa e dire torneremo subito in serie A e sappiamo come si fa. Quindi adesso io è chiaramente cambiato tutto all'interno della società, nella comunicazione eccetera, però quel tipo di comunicazione non è stata una comunicazione
felice,
che ha fatto bene, che ha fatto bene. Dopodiché vogliamo parlare dei giocatori, sì, ma noi stiamo parlando di giocatori, ad esempio io, che Osterwolde potesse essere ceduto al prezzo che è stato ceduto l'anno scorso, non ci avrei mai pensato, però non mi risulta che Osterwolde stia facendo una carriera modello Nilton Santos, tanto per intenderci, o Roberto Carlos. Vogliamo parlare di Mann, buon giocatore, ottimo giocatore, anni 25, è da stabilire se può stare in Serie A con continuità. Cioè, non facciamoli più forti e più grandi di quello che sono.
Anche per il bene del Parma stesso.
Anche per il bene del Parma, e anche perché adesso stanno facendo molto bene grazie ad un allenatore che li sta valorizzando. E sta tirando fuori da loro il meglio. Però ripeto, questa squadra qui non è che ci sono non ci sono Messi, Iniesta e Xavi, non c'è neanche Vinicius Junior, non c'è Bellingham, ecco, non vorrei che i tifosi pensassero di avere dei campioni, non li abbiamo, abbiamo degli ottimi giocatori che, se siamo promossi, e io lo spero, dovranno fare l'esame per la Serie A, perché non è detto che in Serie A tutti ci possano stare.
Condivido.
Andrea, credo sia abbastanza chiaro il discorso, quindi le critiche che venivano fatte prima, cioè in precedenza, sono critiche che cosa non funzionava.
Ah sì. Ma hai citato la Champions al volo, ti volevo chiedere, tutti direbbero, cosa ti ha sorpreso di più in questo turno fino a questo momento? Al di là della vittoria della Lazio, che non mi ha sorpreso poi così tanto, perché il Bayern adesso non è in un momento felicissimo. Cosa hai visto di bello, cosa hai visto di brutto?
Allora, ho visto un bellissimo difensore centrale che di mestiere prima faceva il centrocampista, che si chiama Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni, che Carletto, siccome non c'ha difensori centrali, perché sono già quattro infortunati, sono tutti e quattro i difensori centrali, più il portiere, se l'ha inventato, gli ha insegnato due o tre cose. Questo qui ha fatto una partita l'altra sera a Lipsia, credo che non abbia sbagliato un intervento, non l'ha sbagliato. Poi mi è piaciuto mi è piaciuto ovviamente moltissimo il gol di Brahim Diaz. Parlo del Real Madrid, dopo poi parlo anche delle altre. Mi è piaciuto la finta con tiro di punta sul palo di Vinicius, perché praticamente tutto il pubblico è caduto dallo stadio. Cioè, dopo quella finta sono tutti caduti. È stata una roba meravigliosa. Mi è piaciuto il portiere, che ha parato tantissimo. Poi del City, la classe, indubbiamente, i due giocatori che mi fanno impazzire come De Bruyne e Foden.
Sì.
Io non impazzisco per Haaland, ve lo dico chiaro e tondo.
A me piace molto Rodri.
Sì, Rodri molto preciso, molto, come dire, è un vero metronomo, proprio un vero metronomo. E quindi, e poi dopo, ieri, sai, Mbappé, quando ha messo in moto il motorino, è impressionante. Dà un pochino di gas e via.
Sì. E anche complimenti, va detto, una squadra con la quale insomma non abbiamo in particolare interazione in questo momento. Sarri ha fatto un gran bel lavoro ieri sera.
Assolutamente sì. E devo dire, è vero che il Bayern non è nel suo momento migliore, ma certamente a livello di singoli è superiore rispetto alla Lazio. E quindi vuol dire che lì il gruppo e il collettivo hanno lavorato bene. Sono stati bravi. Potevano vincere, secondo me, anche 2-0.
Se ne sono mangiati alla fine. Potevano andare sotto, poi dopo hanno...
Sì. Secondo me, se finì a 2-0 non c'era niente da dire. Adesso vediamo il Milan stasera.
Sì. Andrea, ti devo salutare, perché se no non riesco a mandare la pubblicità.
No, è fondamentale la pubblicità.
Sì, assolutamente, soprattutto per noi. Grazie Andrea Schianchi.
Grazie a te Marco, ciao. Un abbraccio a tutti.
Ciao. Pubblicità ciao. Subito, poi ho un sacco di messaggi.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in Via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma, in via Bixio 135 AB, e a San Secondo Parmense, in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, palla in tribuna. Allora, intanto buon pomeriggio a Stefano Brianti.
Ciao, buon pomeriggio Marco, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, adesso ti metto un attimo lì e mi scuso già, ma ho un sacco di messaggi. Questo è sempre Gabriele da Genova. Secondo me bisogna stare più attenti al Palermo, anche secondo me che ad altre avesse un allenatore diverso da Corini sarebbe ancora più pericoloso. Rino, giochiamo in casa e mettiamolo un centravanti in area, scrive. Attenzione al Palermo, La Cremonese calerà leggermente, può darsi che punti al secondo posto, scrive Klaus. Poi una considerazione sulle proprietà americane che rimando più avanti. Gaetano da Bari che dice si sente benissimo lo streaming. Un suggerimento, un'alternativa da oggi in poi, naturalmente per chi non l'avesse ancora fatto, c'è la app di TV Parma, c'è anche Radio Parma, è molto semplice poi ascoltare, ci vuole meno tempo che andare sul sito e cercare lo streaming, quindi se volete scaricare scaricate appunto quello. Meglio un altro anno al Tardini poi in provincia, scrive Gaetano da Bari. Ribalta sapeva come riportarci in A, poi mette alcune faccine, non so, quindi se fosse una battuta, però insomma qualche acquisto importante l'ha fatto, va detto. Ci vorranno almeno 5-6 elementi per fare una tranquilla salvezza la prossima stagione, dai ragazzi, ancora 14 finali, sempre Gaetano. Questo è un altro ascoltatore che non si firma e scrive: totalmente d'accordo con Schianchi, se si va su la società deve intervenire pesantemente. Suslov suggerisce per il centrocampo. Vado avanti pian pianino, ancora chiedo un attimo di pazienza. Negli ultimi 4 anni mai fatto niente nel reparto difensivo, speriamo di non pagarlo alla lunga, scrive Roberto. Sono d'accordo con Schianchi, abbiamo buoni giocatori ma devono ancora dimostrare tanto, questo ascoltatore. Ne ho altri, vado avanti tra pochissimo. Vado da Stefano Brianti. Ciao di nuovo Stefano.
Ciao Marco.
Allora, ci avviciniamo al Pisa, abbiamo provato un po' a capire perché non, allora, prenderlo sotto gamba, abbiamo capito che è successo solo a Modena e speriamo che non succeda più. Mi sembra una squadra che, oltre a star bene, questo parla nei risultati, non abbia una rosa poi così male, ecco, la squadra appunto allenata da Aquilani. Mi sembra una squadra che può dire la sua anche in ottica playoff.
Sì, sì, è una squadra quadrata, ha un modulo di gioco 3-5-2. Aquilani è un allenatore che ha fatto, insomma, non tantissima, ma un po' di gavetta anche nei settori giovanili, nelle primavere, e quindi i giocatori ce li ha, c'è Bonfanti che comunque sta giocando bene, c'è Torre Grossa, vabbè, che si conosce, Arena, i vari Touré a centrocampo, insomma ha giocatori che, come si suol dire, di categoria, sì, di categoria, e quindi siccome... insomma, una squadra quadrata è difficile molto da affrontare.
Senti, dopo facciamo il giochino della formazione del Parma. Prima ci suggeriva un ascoltatore la coppia Bonnicciolac davanti.
Ma guarda, la coppia Bonnicciolac va benissimo, però come ho già ripetuto anche tante volte, cioè, secondo me il Parma dal centrocampo in su, cioè chi metti va bene, cioè nel senso che per un motivo o per l'altro sono giocatori che possono dare il loro contributo. Abbiamo i giocatori di movimento, abbiamo i giocatori che sono un po' più finalizzatori, quelli che vedono un attimino un po' di più la porta, non tanti purtroppo, però cioè, diciamo che dal centrocampo in su si possono attuare diverse strategie. Difatti l'ha fermato anche Pecchia, cioè Pecchia quando affronta delle partite spesso cambia anche modulo, anche disposizione dei giocatori in campo, ma sempre dal centrocampo in su. Cioè difficilmente ho visto invertire terzini, no, di fascia, difficilmente ho visto, insomma, dei grossi cambiamenti nella fase difensiva. Nella fase offensiva, insomma, si può permettere il lusso sino ad ora, perché adesso non voglio portare sfortuna. Sino ad ora, insomma, e quindi anche la soluzione Bonnicciolac potrebbe essere la sua, però
con su Tirol erano partiti molto bene, dopo
erano
pochi...
partiti molto bene, sono due giocatori, diciamo, che sono un po' complementari, nel senso che uno svaria e gli piace giocare e partecipare alle azioni con la squadra, uno è un po' più d'aria di rigore, un po' più da sponda, vecchio stampo. Però insomma, cioè, ci possono anche stare. Sono giocatori che secondo me messi assieme potrebbero essere anche il 4-4-2, no? Come per dire, questi due attaccanti, quello che sta un po' più indietro e fa la seconda punta, che è Bonny, e quello che sta un po' più avanti, che è Colak.
Cioè la squadra li regge, tu dici, due giocatori così? Perché sai, hai due giocatori così, appunto, più man.
Sì, ma appunto, ma difatti anche per dirti un Bonny in una situazione dietro le punte, cioè io capisco come estro fantasia, magari anche come cambio di passo, no? Nel senso come spaccano anche certe azioni, può andar bene, però non è, per dire, già Bernabé e Somme in quel ruolo lì, secondo me fanno meglio.
Ah, ecco.
Fanno meglio perché anche nella fase difensiva, siccome quando giochi con i tre, no? Il 3-1, cioè i tre devono essere molto bravi a fare la fase difensiva, e quindi cioè, non lo vedo proprio propenso, cioè, come dire, di fare il classico giocatore dietro le punte, ecco.
Sì.
Ma non ha neanche il physique du role per fare un certo questo tipo di gioco, neanche Somme, però Somme è già uno che è un po' più propenso alla fase difensiva, ecco.
Sì,
quindi
sì.
Se no dopo corri il rischio veramente di avere quattro punte e alla fine non torna nessuno, no? E dopo diventa un po' anche complessa come cosa, no? E quindi sì, io non azzarderei, cioè, troppo spesso un Bonny dietro le punte, ecco.
Senti, ieri è da ieri, quindi porto avanti dei temi che insomma sono stati scoperchiati da Alberto, dall'Altana che c'era ieri, e mi piacerebbe sentire la tua. Sono divisi, ne arriva uno e ne arriva uno contrario. C'è chi dice: io farei la firma per 4 punti nelle prossime due con Pisa e Como. C'è chi dice: ma no, io non la faccio, perché secondo me ne possiamo far 6, e peraltro se ne facciamo 6 non dico che siamo in Serie A, ma ci manca poco. Tu cosa sceglieresti? Sei
allora,
più prudente, no, o sei più sfacciato?
Ma guarda, io sono innanzitutto sono scaramantico, e nel calcio la scaramantia è tutto. Io ricordo allenatori, il barone Lidolm, ricordo anche dello stesso Trapattoni, ma anche il compianto Enrico Cannata, che in panchina nelle giovanili faceva più di un rito. E quindi cioè, non mi sento di dire 6 punti o 4 punti. Secondo me, come lì si ritorna al discorso di Pecchia, che Pecchia dice: dobbiamo guardare molto a noi stessi, dobbiamo cercare di dare il massimo tutte le partite per ottenere il punteggio pieno. Cioè, ormai si è arrivati anche a un livello del campionato dove diventa difficile fare anche dei ragionamenti, cioè dei ragionamenti proprio, cioè, del tipo: qua pareggio, qua vinco, lì posso anche perdere, no? Perché
sì,
ormai siamo tutti lì, no? Si è tutti lì. C'è un discreto distacco, non grandissimo, e quindi secondo me più che altro c'è da cercare di selezionare le partite, e ogni partita personalizzarla rispetto a quello che si va incontro. Cioè, secondo me col Pisa ci vuole una partita con molta testa, perché
sì,
Pisa potrebbe essere tra virgolette un doppione del Modena, no? Come tipo di squadra, magari
sì,
un po' più tecnica. E quindi sono quelle situazioni dove noi siamo un attimino carenti, che nel fattore mentale, no? Cioè, siamo una squadra che si impegna, sino all'ultimo 95esimo diamo tutto, maglietta bagnata, però mentalmente non siamo ancora, secondo me, formati sino in fondo, cioè da squadra matura, no? Quindi secondo me più che altro ci sarà da, ecco, a Pisa l'affronto in un modo, il Como lo affronto in un altro. Perché cioè, per esempio col Como ci si può permettere anche il lusso di stare un attimino un po' più chiusi e lasciare andare, no? Partire in contropiede,
sì, sì, sì.
Anche perché giochi fuori casa. Col Pisa invece devi, secondo me, far capire subito che i tempi li detti tu, cioè la partita la fai tu. Io sono sempre per il punteggio pieno in tutte le partite, poi dopo insomma si vedrà.
E invece senti, i diffidati come gestire? È un tema del quale abbiamo già parlato,
sì,
anche con alcuni messaggi privati. È che ce ne sono tre adesso, no? Ci sono
Esteves, sì, sì, sì,
Circati, e aiutami con l'ultimo che l'ha scritto prima.
Vabbè, Esteves, Circati e
Gabriele ce l'ha scritto. Non vorrei che fosse Bernabé. Aiutateci.
Sì, Bernabé.
Cosa fai? Uno riposo, tutti e tre è impossibile, beh, non puoi giocare senza.
Guarda, allora, sappiamo che comunque Pecchia la sua formazione ce l'ha, ed è una formazione che risponde a dei crismi che sono tutti suoi, e va benissimo, perché sino adesso, se questo tipo di tecnica ci ha portato sino qua, significa che va bene. Ecco, cioè, con questo tipo di squadra va bene quella tecnica che sta utilizzando lui. molto probabilmente con un'altra squadra, non lo so, non lo so, perché magari
Del Prato Cercati e Steves, scusami, mi corregge Gaetano.
Ah, Del Prato Cercati e Steves, pensavo anche Bernabé comunque.
Stavo andando...
io, per esempio, Bernabé, che è stato giudicato il man of the match, no, contro la Cittadella, contro il Cittadella, e, cioè, per me è stato bravissimo, ha fatto un gol incredibile, io li chiamo sempre i gol alla Gianni Rivera, no, perché c'è questo piattone in controtempo, però l'ho visto un attimino affaticato, cioè, se proprio devo scegliere magari un turnino di riposo, che poi c'è, quei cinque cambi diventano sì turni di riposo, ma poi dopo
fidanzato punto, sì sì,
possono essere inseriti, quindi c'è, e magari con il Como avercelo un po' più frizzantino, ecco, non lo so, ecco, cioè,
sì,
però
sì,
comunque
sì.
È una roba così, cioè, nel senso che io però il discorso degli ammoniti non lo farei, cioè il discorso dei diffidati,
certo.
Cioè,
se no vai avanti tutta la stagione, se non l'ammoniscono poi di Cercati, cioè, ne avevamo già parlato un mese fa noi, no?
Bravo, bravissimo. Cioè, no, perché poi dopo dice ma non lo fa giocare perché è stato ammonito, che così ce l'ha col Venezia. Sì, vabbè, ma se col Venezia, se ce l'hai fra tre turni, come più o meno è successo, ce l'avevi dopo due turni, no? Cioè, non è che non gioca più perché è diffidato, no. E tra l'altro ci sono certi giocatori, appunto, che secondo me devono essere intoccabili con tutti i limiti che possono avere, perché è un ragazzo giovane,
certo.
Si deve ancora formare su certe cose, cioè, perché
è Cercati tra
proprio, sta imparando molto Cercati, cioè Cercati ha delle crescite esponenziali proprio di partita in partita. Poi dopo può fare anche la giocata sbagliata, però comunque lui impara sempre di più, cioè, certo. Secondo me è imprescindibile insieme a Del Prato di dietro.
Allora ti chiedo solo telegraficamente la formazione.
Eccola, quindi così. È sempre la mia, e come quei cinque cambi dopo si può fare quello che uno vuole, no?
Okay.
Perché posso allora, porta Cicci Zola, Del Prato fascia sinistra, Koulibaly fascia destra, in mezzo Balog e Cercati, a centrocampo Cyprien e Stevet, fascia destra Mann, dietro la punta Somm, a sinistra Benedizia e punta Bonny.
Ok, hai fatto perché, qualche esclusione eccellente, ma ce l'hai spiegata prima.
Sì, perché comunque, a parte che io darei anche un attimino di continuità, cioè tipo Benedizia, che secondo
deve
me
giocare.
In questo momento ha bisogno, certo, io i vari partipilo, Camara, che Mihaila sono soprattutto partipilo, è anche un po' mio pallino, però purtroppo, cioè, secondo me in questo momento bisogna cercare di cambiare, sì, ma cambiare per dare un po' di respiro, ecco, per dare un po' di respiro, se non fisico, perché sono tutti ragazzi di 20 anni, 22, 23, quindi, cioè, se non corrono loro una partita una volta alla settimana, cioè, no, però anche mentalmente,
sì, sì,
cioè, secondo
sì.
Me il Parma più che fisicamente delle volte va in debito mentale, questo succede nelle partite un po' di cartello, un po' tirate, no?
Sì.
I derby li soffriamo molto. E quindi, cioè, sono sofferenze più mentali che fisiche. Quindi, cioè, magari dare anche un attimino di tranquillità a qualcheduno che, insomma, ti fa fare il salto di qualità, poi quando è in forma al 100%, insomma, è meglio, ecco.
Stefano, dobbiamo correre, dobbiamo salutarci, ma dobbiamo anche ringraziarti per essere stato con noi.
Grazie a te, Marco, grazie a te ai radioascoltatori.
Ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo tantissimi messaggi. Allora, chiedo scusa a Mark, mi era andato sotto l'uscio, non l'avevo visto, era in mezzo agli altri. E anche perché mi avrebbe aiutato in presa diretta a spiegarmelo, perché non l'ho capito benissimo. Cosa ne pensa Schianchi delle città con 20.000 abitanti in Serie A che stanno antipatiche al Napoli? C'è un sottinteso che non ho capito, Mark, ma ti chiedo scusa perché non l'ho letto in presa diretta. Siamo in Serie B e siamo retrocessi a cavallo del Covid con un cambio di proprietà e l'arrivo degli americani che di calcio sapevano poco nulla. I fatti sono questi, scrive l'ascoltatore di prima, che criticava appunto il parere di Andrea Schianchi, che non si firma. Si sa chi è l'arbitro? No, non lo so. Di solito me lo dice il nostro amico Luca chi arbitra, ancora non lo so. Qui una battuta, credo sia Davidone, che sottolinea che ieri ha giocato bene Guendouzi e dice: ma anche la Reggiana è una squadra quadrata, e poi mette tante faccine così. Buongiorno, se devono essere 4 punti ne vorrei fare 3 a Como, Luigi scrive. Bella questa come idea. Gianluca Del Prato parla di riconferma di Pecchia a inizio stagione, quindi c'è stato il rischio di un cambio tecnico prima dell'inizio di questo campionato, vista la mancata promozione dopo gli ultimi playoff, chiede Gianluca, e io non lo escludo, Gianluca, non lo escludo questa situazione. Poi sono cose delle quali la conferma non può avere, però se ti dico che non lo escludo, effettivamente probabilmente c'era qualcosa sul quale mettersi a posto. Gaetano da Bari: le sviste di Osorio ci preoccupano e non poco. Pezzuto di Lecce, scrive Gaetano da Bari, quindi sarà lui a dirigere la partita, come ci ricorda anche il nostro amico Luca. Piccola pausa, torniamo tra poco.
Palla in tribuna. Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Notizie dall'Ausl di Parma. Pensi di aver avuto un effetto indesiderato o un evento allergico dopo l'assunzione di un farmaco o di un vaccino? Fai la segnalazione. Parlane con il tuo medico o farmacista di fiducia. Potrà aiutarti. Oppure collegati al sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco e fai la segnalazione online. È infatti importante che l'effetto indesiderato sia registrato nel Sistema Nazionale di Farmacovigilanza. Segnalare gli effetti indesiderati è utile ad aumentare le conoscenze sulla sicurezza dei medicinali e renderli così ancora più sicuri. Perché la farmacovigilanza funzioni è fondamentale il contributo di tutti. Che tu sia un operatore sanitario o un cittadino, fai la segnalazione. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ecco qui Luca che ci manda la designazione confermata. Signor Ivano Pezzuto di Lecce per Parma-Pisa. Un ascoltatore ci ricordava invece poco fa, per la cronaca, Osterwold gioca titolare come centrale difensivo del Fenerbahce. I giovani vanno attesi, non bollati come Balordi dopo 10 minuti. Di Marco, che abbiamo visto a 20 anni, è quello attuale, no di certo. Stupirsi perché alcuni giovani crescono, altri restano così, non è una grossa scoperta, scrive Daniele. Piccolo inciso, Osterwold secondo me la maglia titolare ultimamente un po' l'ha persa, perché c'è Soyuncu che gioca nel Fenerbahce e Osterwold non trova neanche tanto il posto da terzino in questo momento, dove giocano a 4, c'è il titolare della Turchia, credo che sia titolare nella Turchia, però da quando è girato il mercato poi ha un po' perso la titolarità. C'è anche Bonucci in panchina nel Fenerbahce. Andiamo da Giuseppe Milano, ciao Beppe.
E poi il Parma, scusa se aggiungo Marco, non l'ha lasciato andare perché non ci credeva, perché ha fatto una bella plusvalenza, era il giocatore che aveva mercato in quel momento e il Parma con lui ha realizzato. Al di là di questo, voglio dire, poi ovviamente ogni parere ci sta sul futuro o meno dei giocatori che il Parma ha avuto con sé. Buon pomeriggio Marco, mi sono permesso.
Beh, è giusto, poi può essere un tema anche, io ne avete tanti già, sicuramente stasera calcio e calcio, però insomma sappiamo che c'è sempre quella vena di mercato che accende la verve di Luca, no? Di Luca Ampollini.
Sì, con Manc che non il rinnova ancora, quindi noi lo stuzzicheremo per capire se davvero, visto che lui sente praticamente tutti i giorni il suo procuratore, se per caso questo non significa che insomma Manc si sta guardando attorno. Al di là delle battute, qualcosa ovviamente diremo, anche se, come hai fatto oggi, come state facendo tutti i giorni a Palla in Tribuna, c'è questa sfida col Pisa, preambolo della super sfida con il Como, che non va assolutamente sbagliata, e quindi attenzione massima sulla sfida con i toscani.
Hai un bello studio secondo me stasera e Luca Ferrari è anche un bel soggiorno, perché ci sono tanti ospiti.
Assolutamente sì, vedremo come se la cava a tavola l'ex portiere del Parma con un grande passato alessandronista, sapete, abita nel nostro territorio, quindi ci fa molto piacere ospitarlo a casa Ferrari. Con lui ci sarà Enrico Cavalca, mentre in studio con me, con Francesca Mercadante e Luca Ampollini ci sarà Vincenzo Bellino, pianeta Serie B, quindi potremo ampliare un po' lo sguardo rispetto a quello che ovviamente abbiamo noi che guardiamo solo Parma, lui ci potrà fare una prospettiva più ampia per capire davvero di chi il Parma si deve guardare tra le inseguitrici. A partire dal Pisa non sarà una sfida sicuramente semplice.
Beppe, ti ringrazio e mi scuso anche per le tempistiche, ma siamo quasi in chiusura, ma noi ti passiamo il testimone per stasera alle 21 c'è calcio e calcio.
Vuol dire che di temi ce ne sono ed è la cosa più importante in questo momento in chiave Parma. Grazie Marco.
ciao Giuseppe Milano, grazie Simonetta, oggi un po' sforato con i tempi e torniamo domani alle 14, poi domani alle 13.30 parla Pecchia, quindi insomma tanti temi, ci sentiamo domani, poi sabato la partita in diretta su Radio Parma, Parma-Pisa.